sarà un pensiero molto semplice, ma credo molto importante per capire quello che il Signore ci invita a fare. Allora, partirei da questo presupposto, e cioè che la maggior parte delle informazioni, della conoscenza che noi abbiamo, non è basata su un'esperienza diretta personale, ma è qualcosa che noi abbiamo imparato da altri, dall'esperienza altrui, dai libri di scuola, da chi ci ha insegnato e trasmesso delle nozioni, delle conoscenze. E molto spesso adottiamo nei confronti di queste nozioni un atteggiamento di piena fiducia. Ci hanno insegnato che la materia è fatta di atomi, non siamo mai stati al CERN in Svizzera per esaminare come questi acceleratori di particelle ci fanno conoscere il comportamento della materia, però ci fidiamo, sappiamo che ci sono questi elementi invisibili all'occhio umano e quindi non potremmo, almeno in rari casi, non potremmo mai dire che sia un'esperienza diretta personale, ma qualcosa che altri hanno conosciuto e che poi è giunta alla nostra vita, quindi una conoscenza indiretta. Quello che Gesù sta facendo con i suoi discepoli è ovviamente una lezione che vuole impartire a questi uomini che stavano frequentando Dio e forse non avevano consapevolezza di questo grandissimo privilegio. Allora, Gesù chiede ai discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E sicuramente sappiamo bene che non era una curiosità personale di Gesù. Vediamo che cosa pensa la gente di me. E mi è venuta questa domanda, no? Perché la risposta che viene data, alcuni dicono Elia, alcuni uno dei profeti, quindi tutte cose belle, ma Gesù aveva dei nemici. Tanto che l'hanno portato alla croce. Eppure i discepoli si esprimono in un modo che potremmo definire politicamente corretto, no? Cioè, sapevano che c'erano i farisei, che c'era tantissima gente che voleva vedere morto Gesù, ma non esprimono questo tipo di pensiero che alcuni avevano nei suoi confronti, cioè molto negativi, ma si limitano a riportare le cose belle, no? Ma è un po' quello che succede a tutti noi, nel senso che anche se vogliamo esprimere la verità, quando ci troviamo faccia a faccia con una persona che magari ci può rivolgere una domanda simile, no? Ma che cosa pensano di me in ufficio? Che cosa pensano di me sul posto di lavoro? Che cosa pensano di me a scuola? È inevitabile fare il filtro tra ciò che potrebbe offendere e ciò che invece potrebbe in qualche modo incoraggiare la persona. Ed è quello che hanno fatto questi discepoli. Hanno riportato a Gesù soltanto dei pensieri positivi nei suoi confronti. Ma qui Gesù va avanti e credo che stia tracciando una linea di demarcazione nei confronti della conoscenza umana che sia così forte, così importante per le nostre esperienze da diventare un caposaldo nel relazionarci al Signore e cercherò di spiegarmi al meglio. Ad un certo punto vediamo che Gesù dice: va bene, questo è il pensiero comune, il pensiero corrente, quello che voi avete udito, che volete in qualche modo condividere con me. Ma voi chi dite che io sia? E qui capiamo che ci sono due modi per conoscere Gesù: attraverso quello che gli altri pensano, attraverso quello che gli altri hanno sperimentato, quello che gli altri dicono, e poi c'è una conoscenza diretta, personale, che riguarda noi stessi, che ricade nella nostra responsabilità. E ci sono molti esempi nella parola di Dio di come questi due tipi di conoscenza hanno un'influenza radicalmente diversa a seconda che ci appoggiamo sull'esperienza umana o sulla rivelazione di Dio. E quando Pietro, come abbiamo appena letto, dice: tu sei il Cristo, tu sei l'unto, il figlio dell'Iddio vivente, Gesù fa questa distinzione. Ecco Pietro, allora quello che tu hai appena dichiarato non è il frutto di carne e sangue, cioè di una possibile conoscenza umana, di un'indagine che nasce dalla mente umana, ma è qualcosa che ti poteva essere soltanto rivelato da Dio. E noi abbiamo bisogno di questo tipo di rivelazione. E credo fermamente che noi non riusciremo mai a capire fino in fondo chi siamo noi se non conosciamo bene il Signore. Io non posso conoscere chi sono, io non posso conoscere le potenzialità della mia vita, non posso conoscere il piano di Dio per la mia vita finché non conosco a fondo chi Dio è realmente. Ci sono uomini come Giobbe che sapevano perfettamente quanto fosse importante onorare Dio con la propria condotta e Dio stesso è testimone dell'integrità di questo suo servitore, ma sappiamo bene che al termine di tutte le esperienze che potremmo definire devastanti che Giobbe fece, ha potuto dire: io avevo sentito parlare di te, era qualcosa che era giunto al mio orecchio, era qualcosa di indiretto, di trasmesso attraverso altre persone, ma ora gli occhi miei ti hanno visto. Ed è proprio il tipo di conoscenza verso la quale il Signore vuole condurre sempre di più le nostre vite. In questo momento stiamo condividendo un pensiero della parola di Dio, voi state ascoltando qualcosa che viene condiviso e questo sicuramente è importante, sicuramente è qualcosa che la Scrittura ci invita a fare, ma è sempre qualcosa che riguarda un filtro umano, un'esperienza indiretta. Quello che Dio vuole per ognuno di noi è che possiamo stabilire e mantenere una conoscenza costante, diretta, con la sua persona. Vedete, il culto, la predicazione, come diceva Gabriele, la domenica alle 10:30, durante la settimana alle 19, sono sicuramente dei momenti importanti. La comunione fraterna è sicuramente un qualcosa che la Scrittura ci invita a perseguire, ma quello che davvero conta è la mia relazione nell'arco delle 24 ore di ogni giorno della mia vita. E questa conoscenza deve essere basata su una rivelazione crescente di chi Gesù è davvero per me. E più io conosco la sua persona, più questo determinerà un crescente desiderio di fare la sua volontà, che altrimenti sarebbe impossibile da fare o da sentire nel cuore. Vediamo questi versetti. Giovanni, capitolo 19, versetti da 19 a 22. Solo Giovanni... Allora, aspettate, sì, questo qui. Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto, io sono il re dei giudei. E sappiamo che Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. Perché era così importante per i capi dei sacerdoti non dichiarare che Gesù fosse il re dei giudei, ma che soltanto lui lo avesse detto, che quindi riguardava una sua idea e non qualcosa di riconosciuto pubblicamente da tutto il popolo? Perché l'identità di una persona è fondamentale. E non mi sto riferendo soltanto a quello che c'è scritto sui nostri documenti, ma mi sto riferendo alla qualità della persona che noi abbiamo davanti. Se siamo per strada e domandiamo a qualcuno che ore sono, perché non abbiamo l'orologio, ci si è fermato, non abbiamo un interesse particolare a sapere se possiamo fidarci della persona che ci sta davanti, chi è, che mestiere fa, qual è la sua condotta, l'informazione è molto, come dire, è relativamente importante, non è così importante, per cui in qualche modo non abbiamo bisogno di indagare, di conoscere, di sapere chi è quella persona. Ma ad esempio, se ci troviamo a dover affrontare una malattia, è necessario che siamo perfettamente consapevoli che chi ci sta prescrivendo una cura sia davvero un medico e non qualcuno che si è travestito da medico per carnevale, che sia davvero ciò che lui dice di essere. E avendo questa consapevolezza, questa certezza, ci possiamo fidare fino ad un certo punto. Ma insomma, ci possiamo fidare che quei farmaci sono appropriati per poter curare la nostra malattia. Ma ancora di più, immaginate se dovessimo scegliere un compagno, una compagna per la vita, un marito, una moglie, un fidanzato, una fidanzata, e qui il sapere davvero chi abbiamo davanti diventa fondamentale. Quindi possiamo dire che più è importante il tipo di relazione che noi stabiliamo con una persona, più profonda deve essere la conoscenza della stessa. Siete d'accordo? Ed è questo ciò che la scrittura ci invita a fare. Qual è la relazione più importante in assoluto che noi possiamo sperimentare in questa vita? Quella con Gesù. E quindi diventa fondamentale, ed ecco perché Gesù traccia questa distinzione: non vi accontentate di quello che altri possono dire, pensare, dichiarare di me, ma fate in modo di avere una rivelazione diretta dal Padre, da Dio stesso, una relazione che vi porta giorno dopo giorno a conoscere sempre di più chi sono e ciò che posso fare per la vostra vita. E conoscendo me, conoscerete voi, conoscerete i vostri limiti, le vostre possibilità, i miei piani per la vostra vita. E andando avanti, c'è un altro aspetto importante che scaturisce da una rivelazione. Da quando noi sappiamo davvero chi è Gesù e cresciamo in questa direzione, accade qualcosa, è conseguenziale, avviene sempre questa cosa. Atti 9:5-6, capitolo 9, versetti da 5 a 6. Paolo, sappiamo bene, no? La sua conversione, dopo che è stato folgorato da questa luce e che praticamente viene privato della vista per un periodo, Paolo disse, egli domandò: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Allora, va bene così. Vedete, qual è la prima... Immaginate, in questa mattina, non necessariamente in questo luogo, se facessimo un incontro simile a quello di Paolo. Una luce sfolgorante, qualcosa che ci travolge, che ci sconvolge. Qual è la prima domanda che fece Paolo? Chi sei, Signore? Poteva dire, ma che sta succedendo? Dove mi trovo? Perché sta accadendo tutto questo? Ma la domanda primaria, fondamentale, è stata: chi sei, Signore? Diventa importante conoscere il Signore. È qualcosa di cui noi abbiamo bisogno per poter veramente sperimentare una fede solida nella nostra vita. Matteo 27:54 ci racconta l'esperienza del centurione che stava ai piedi della croce quando Gesù rese lo spirito. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era il figlio di Dio. Lo sapeva prima il centurione? Siete sicuri? Aveva sentito. Quindi fino a quel momento lui aveva maturato un'esperienza indiretta, perché se stava crocifisso lassù, e il motivo lo sapeva per cui era crocifisso, perché lui aveva dichiarato di essere il figlio di Dio, no? Ma a seguito di un'esperienza diretta dove lui era coinvolto in prima persona, dove lui aveva assistito a dei fatti soprannaturali, gloriosi, ha potuto fare questa affermazione. Veramente, costui era il figlio di Dio. Vedete come cambia radicalmente il nostro modo di vedere le cose? Un conto è ciò che sappiamo da altre persone, un conto è ciò che ci viene rivelato dal Signore attraverso un'esperienza personale. Andiamo avanti. Giosuè, capitolo 5, i versetti 13 e da 13 a 15. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei tu dei nostri o dei nostri nemici? In altre parole, chi sei? Qual è la tua identità? Che cosa puoi fare o vuoi fare nei miei confronti? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? L'aspetto che quasi in automatico, l'affermazione che segue alla prima domanda nel momento in cui noi riceviamo una rivelazione di chi è Gesù, è: Signore, che devo fare? Una volta che Dio si rivela, non possiamo fare a meno di sentirci coinvolti in un'azione che deve partire dalla nostra vita. La necessità di dover fare qualcosa. Da cosa nasce questo? Da un senso profondo di inadeguatezza, di colpevolezza, di incapacità. Abbiamo bisogno che Dio ci dica cosa fare. E lo sentiamo forte, lo Spirito Santo fa nascere questo desiderio nel nostro cuore, questa fame, sete di verità. Che devo fare, Signore? Tutto quello che ho imparato, tutto quello che ho conosciuto, tutto quello che fa parte del mio bagaglio personale, della mia esperienza, non mi suggerisce una sola cosa giusta da fare. Ho bisogno che tu mi dica che devo fare della mia vita. E questa domanda non nasce, vedete, dopo un party, dopo una convention, dopo un qualche cosa di piacevole nel quale si sta insieme e in qualche modo abbiamo condiviso qualcosa di bello, ma non è sufficiente. Io credo che ogni volta che Dio parla davvero, nel nostro cuore deve sorgere questa domanda: che cosa vuoi che io faccia? Che devo fare, Signore? La tua parola mi ha colpito, la tua presenza, la tua persona, la tua identità mi ha colpito. Che cosa vuoi che io faccia? E sappiamo la risposta del Signore: togliti i calzari dai piedi perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Ma anche un altro passo della scrittura si avvicina a questo tipo di esperienza. Atti 2:37. La prima predicazione dopo la Pentecoste. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Quando siamo compunti nel cuore, quando la parola di Dio ci inchioda, ci mette davanti alla realtà di chi siamo davvero, e questo possiamo averne conoscenza solo nel momento in cui capiamo chi è davvero Dio che sta davanti a noi, non possiamo fare a meno di agire. Che dobbiamo fare per essere salvati? La maggior parte dei messaggi, la maggior parte delle meditazioni possono forse aumentare la nostra conoscenza, possono aumentare quello che sappiamo di Gesù, della dottrina, delle relazioni, di tante cose, ma quando siamo colpiti ci sono queste due domande: chi sei e che cosa vuoi che io faccia? Se in questa mattina, come il messaggio che lo Spirito Santo ci ha voluto dare, di aprire il nostro cuore, non per chi sta qui davanti, non per il luogo, non per la chiesa, non per niente, ma soltanto fra noi e Dio. Se il nostro cuore si apre e siamo pronti a ricevere quella rivelazione, siamo affamati di questa rivelazione, vogliamo sapere chi è Dio davvero, perché una visione distorta o incompleta o parziale della sua persona ci porta tanta confusione. E a volte, se siamo onesti come figli di Dio, ci troviamo confusi, non sapendo cosa fare, non sapendo qual è la cosa migliore, non riuscendo a capire davvero che dobbiamo fare della nostra vita, presi da tanti impegni, da tante corse, da tante sollecitudini. Ma quando la nostra fame e sete di Gesù, della conoscenza della sua persona, si esprime appieno, si attua, si ha luogo per potersi manifestare, allora qualcosa di straordinario accade. Paolo è stato fermato sulla via di Damasco. Questa luce sfolgorante lo ha portato a chiedere: chi sei, Signore? Eppure lui serviva a Dio a modo suo, nella sua, la conoscenza che lui aveva di Dio lo portava comunque a servirlo. Pensava di fare un favore, di rendere un servizio a Dio perseguitando i cristiani. Ma quando è arrivata una rivelazione diretta, tutto è cambiato. E allora è molto, ripeto, questo messaggio in questa mattina è molto semplice, ma dobbiamo capire una cosa: che tutto ciò che noi possiamo imparare da libri, da testimonianze, da esperienze che ci possono arrivare, sì, possono essere confortanti, edificanti, i consigli che possiamo ricevere da fratelli o sorelle più mature di noi, più avanti nella fede di noi, sicuramente sono buone, sono importanti, ma tutto questo non basta. Io e te, fino all'ultimo giorno della nostra vita, fino all'ultimo giorno della nostra vita, siamo chiamati a conoscere sempre meglio, sempre più in profondità il nostro Signore Gesù. E più lo conosciamo, e più saremo portati a chiedere: Signore, che devo fare della mia vita, di questo tempo che tu mi hai donato? Che devo fare per essere salvato? È stata la domanda di quegli israeliti quando hanno ascoltato il messaggio della parola di Dio. Che cosa devo fare adesso che tu mi hai rivelato chi sei? Ha chiesto Giosuè, e lo ha fatto. Allora, credo che facilmente possiamo essere accontentarci di qualcosa che però non ci soddisfa pieno. Non è un culto domenicale che ti farà conoscere il Signore. Non è un libro, un bestseller che magari ha venduto milioni di copie, che ti farà conoscere davvero il Signore. Ma tu e il tuo Dio nella cameretta segreta. Questo ci farà conoscere il Signore. E più tempo staremo nel segreto con Lui, e più tempo dedicheremo alla meditazione della parola di Dio, più la nostra conoscenza, che è vita per noi. Non è cultura, è vita. È vita. Io ho bisogno di conoscerlo per essere e restare vivo alla sua presenza. Il Signore ci benedica.